Sì, buongiorno. Caro saluto a tutti. Una delle minacce più forti per i cristiani oggi credo che sia quella di perdere la dimensione comunitaria, di far parte di un popolo. È una minaccia davvero, molto perniciosa, molto sottile, molto subdola. Perché noi siamo in un'era, in un'epoca dove c'è un fortissimo individualismo, dove il soggetto è centrale ad ogni riflessione, dove quello che funziona per me, quello che mi fa star bene, quello che in qualche modo mi pone, mi mantiene al centro viene considerato, e tutto ciò che richiede impegno, sforzo, disciplina, no? Viene in qualche modo allontanato, distanziato. E spesso anche noi nelle nostre comunità abbiamo un approccio alla salvezza che è, diciamo così, molto individualistico. Cioè, è qualcosa che mi fa star bene perché mi libera dal peso del peccato, io sono a posto con Dio, finisce tutto lì. Ora, questa è una visione molto terapeutica del Vangelo, molto, come dire, no? Consolatoria. Perché se è vero che il Vangelo ha una dimensione personale, cioè per me e per te, come persone. Non è mai una dimensione solitaria, non ci lascia da soli. Ci fa subito, ci inserisce, ci mette, no? In un percorso che è il percorso del popolo di Dio. E riscoprire questa dimensione è sì faticosa, ma è fondamentale per la nostra vita. Noi facciamo, Dio ci salva personalmente, ma non ci lascia da soli. Ci inserisce in un percorso più grande di noi, fatto da un popolo più vasto, no, delle nostre conoscenze, più antico nella storia. Non siamo i primi, e i soli. E allora noi stiamo facendo un percorso la domenica mattina che è proprio finalizzato a questo. Quali sono i segni di vita di una comunità, viva, biblica, autentica? E abbiamo visto alcune cose finora. Abbiamo visto che intanto è una comunità viva, biblica, se si prende cura gli uni degli altri, se c'è amore al suo interno, se non c'è disimpegno o disinteresse, no? E ci sono alcuni principi che abbiamo visto. Una comunità è biblica se adora in modo biblico il Signore, no? Una comunità è attiva, biblica, se evangelizza, cioè se racconta ad altri chi è Gesù. E oggi guardiamo a una dimensione che può sembrare un pochino più faticosa, ma non lo è, perché è altrettanto importante come vive all'interno una comunità biblica centrata sul Vangelo. E quello che voglio fare con voi questa mattina è guardare con attenzione questo discorso: quali sono i ministeri, cosa è il servizio all'interno della Chiesa, quali sono, come io posso vivere i miei doni all'interno della comunità di Dio. E allora, per fare questo, vorrei invitarvi ad aprire il libro degli Atti, al capitolo 6. Leggeremo i primi 7 versetti, Atti, libro degli Atti. Sei. Elezione dei 7 diaconi. Ora, in quei giorni, moltiplicandosi il numero dei discepoli, sorse un mormorio tra degli ellenisti contro gli ebrei, perché le loro vedove erano trascurate nell'assistenza quotidiana, e i 12, raunata la moltitudine dei discepoli, dissero: non è convenevole che noi lasciamo la parola di Dio per servire alle mense. Perciò, fratelli, cercate di individuare tra voi 7 uomini dei quali si abbia una buona testimonianza, pieni di spirito e di sapienza, che noi incaricheremo di quest'opera. Ma quanto a noi, continueremo a dedicarci alla preghiera e al ministero, la parola della parola. Questo ragionamento piacque a tutta la moltitudine, ed elessero Stefano, uomo pieno di fede e di Spirito Santo, Filippo, Nicanore e Procoro e Timone, Parmena e Nicola, il proselito di Antiochia. E li presentarono agli apostoli, i quali, dopo aver pregato, imposero loro le mani. E la parola di Dio si diffondeva, e il numero dei discepoli si moltiplicava grandemente in Gerusalemme, e anche una gran quantità di sacerdoti ubbidiva alla fede. Siamo nel libro degli Atti, e sapete cosa è successo nel libro degli Atti all'inizio? Nel libro degli Atti all'inizio quello che è successo è una cosa straordinaria, è la nascita, diciamo così, la nascita del corpo di Cristo, della Chiesa, no? In qualche modo con la Pentecoste il popolo di Dio viene potenziato in modo straordinario e in qualche modo viene mandato in missione. Atti 1, Atti 2 ci raccontano di questa straordinaria opera dello Spirito di Dio nella Chiesa primitiva, no? E in qualche modo sono i primi capitoli, ci parlano dello Spirito Santo e di come lo Spirito Santo opera grandiosamente in mezzo al popolo di Dio, no? Però subito dopo Atti 1 e 2, no? E dove ci presenta la strategia dello Spirito Santo, ci sono i capitoli 4 e 5 che in qualche modo ci presentano non la strategia dello Spirito di Dio, ma la strategia dello Spirito di Satana. No? Perché subito, immediatamente dopo che lo Spirito di Dio incoraggia e potenzia e dà doni, no? Quello che arriva nella Chiesa è una situazione un po' diversa, no? C'è il diavolo che viene in qualche modo, anche se viene menzionato una sola volta, al capitolo 5, al versetto 3, no? Guardate nel caso di Anania e Saffira, ma Pietro disse, Anania, perché a Satana così riempito il tuo cuore per farti mentire allo Spirito Santo, no? È chiaro che in questi brani c'è in qualche modo qualcosa che sta succedendo. Lo Spirito di Dio aveva operato potentemente e adesso iniziano i problemi. Satana in qualche modo vorrebbe in qualche modo bloccare l'opera di Dio. E come lo fa? Beh, allora Atti 5 ci dice che lo fa attraverso la menzogna, la falsità, la mancanza di integrità, la poca trasparenza, no? Anania e Saffira hanno venduto un pezzo di terra, no? E hanno trattenuto i soldi di questa vendita per loro, no? Senza versarli al fondo che volontariamente in precedenza la Chiesa ha costituito, no? E in qualche modo volevano giocare, no? Questa cosa, no, non era un comunismo forzato, capite? Ma c'era un patto, e loro piuttosto che essere espliciti, chiari, no, fanno il doppio gioco, no, capite? Hanno un livello apparentemente cristiano, però sotto sotto curano i loro interessi. Pietro dice, voi in questo modo state sbagliando, perché state mentendo, non a me, non agli uomini, ma state mentendo allo Spirito di Dio. E dice, Satana ha riempito il vostro cuore, Anania 5, verso 6. Cioè, la falsità, no? Se da un lato c'erano uomini e donne ripiene di Spirito di Dio, iniziano a presentarsi, anche nella Chiesa, uomini e donne che sono pieni dello Spirito di Satana. E questo, fin nella Chiesa primitiva, no? Ora, guardate, ora Satana ha una tattica poco intelligente, nel senso, no? Che lui usa essenzialmente le stesse procedure da millenni per ostacolare il popolo di Dio. E nel libro degli Atti vediamo che le procedure, che le strategie che Satana usa per ostacolare il popolo di Dio sono essenzialmente tre. Sono tre astuzie, tre strategie. La prima strategia è la più rozza, è la violenza fisica, la persecuzione, no? E come dire, no? La sofferenza generale, sofferenza fisica. Lo guardiamo, se vi ricordate, con Stefano, il primo martire della Chiesa, no? E esattamente questo, eletto diacono e subito dopo viene lapidato perché è fedele al Vangelo, no? La strategia, no? Di cercare di uccidere, di fermare, di distruggere il popolo di Dio con la forza, con la violenza. Ora guardate, questa non è una strategia vecchia, è ancora oggi, questa è una strategia, è un'astuzia del diavolo che ancora oggi il diavolo usa, no, e continua a usare in certi luoghi del mondo piuttosto che in altri. Guardate che il XX secolo è stato probabilmente il secolo dove Ci sono stati più martiri nella storia di tutti gli altri 20 secoli che l'hanno preceduto, no? Per cui non è una cosa, come dire, passata, non è una cosa vecchia. Ancora oggi, come sappiamo, no? Ci sono luoghi, no? Contesti nel mondo dove riconoscersi o confessarsi o dichiararsi come figlio di Dio appartenente a una comunità cristiana significa automaticamente non rischiare la vita, no? Cioè, capite, questa è una tattica che ancora oggi è, diciamo così, efficace in certi posti, no? Se vi ricordate, guardate, no, là c'è una persecuzione, anzi, alcuni, chi studia uno scenario di questo tipo, dice che più il tempo passa, più il mondo sta diventando furiosamente religioso e si sta arrabbiando sempre di più contro i cristiani. Per cui ci saranno dei focolai, delle zone nel mondo dove continueranno a essere, diciamo così, dei laboratori di martirio per i cristiani. Vi ricordo soltanto una cosa, un dato, no? E che mi ha fatto, che mi fa sempre preoccupare. L'area della Palestina e Israele, no? Dove il cristianesimo è nato, no? Nel corso dell'ultimo secolo c'è stato un crollo della presenza cristiana. Ed oggi i cristiani li sono appena lo 0,5%. Nella terra che ha ospitato la culla, no? Che è stata la culla geografica del cristianesimo. Cioè, no, cosa sta succedendo in Siria ai cristiani? Cosa sta succedendo in Medio Oriente dopo Saddam Hussein? Cosa sta succedendo in Nigeria, no, o in Kenya al popolo di Dio? No, dove l'attenzione, capite, il mondo sta diventando furiosamente religioso e ci si accanisce contro i cristiani, in modo speciale. Quindi questa tattica che c'era già nel libro degli Atti c'è ancora oggi. E non vogliamo montare, capite, una preoccupazione così. È così. No, in certi contesti del mondo, se tu sei un credente, rischi e lo metti, no, nel pacchetto. E nel pacchetto io sono un cristiano, quindi so che Dio potrà chiamarmi a donare la mia vita per Lui, fisicamente. Prima astuzia di Satana. Ci preoccupa, eh? Ci preoccupa, ma è così. Questo è essere cristiani. Seconda astuzia di Satana è un po' più subdola, secondo me più pericolosa ancora, perché la seconda astuzia di Satana è il compromesso morale. È il compromesso morale, e diciamo così, Satana, visto che non ce la fa ad annientare fisicamente la Chiesa, il popolo di Dio, allora ecco la seconda carta, no? In qualche modo, visto che dall'esterno non si può uccidere, soffocare l'opera dello Spirito di Dio, proviamo dall'interno. Con il compromesso morale, quello che succede con Anania e Saffira, succede essenzialmente la stessa cosa, la bugia, la falsità, la mancanza di integrità, no? L'avere una doppia vita, no? Vivere contemporaneamente, volontariamente nel peccato, nella falsità e dichiararsi cristiani, il compromesso morale, la seconda strategia, la seconda astuzia di Satana. E questa è un'astuzia ancora più subdola, perché depotenzia la testimonianza cristiana, perché ci fa perdere legittimità, credibilità. Ma come fai tu a parlare del Vangelo quando la tua vita smentisce clamorosamente quello che stai provando a dire? Capite che è una cosa più pericolosa, più perniciosa ancora? Ed è Satana, la usa qua, al capitolo 5, Anania e Saffira non avevano nessun motivo di mentire, di avere una doppia vita, ma lo scelgono, lo fanno. Seconda astuzia di Satana, la doppiezza morale, il compromesso morale. Ma c'è una terza astuzia, che è ancora più subdola di questa, no? Che è la distrazione. La distrazione, cioè distrarre i credenti dalla loro vocazione. Distrarre il popolo di Dio dall'esercizio dei loro doni. Quindi distrarre, allontanare. Adesso guardiamo cosa significa come distrazione. Queste sono le armi potenziali di Satana e sono le armi che ancora oggi Satana usa. Sono le tre astuzie di Satana: la persecuzione, la corruzione e la distrazione. Ora, nel XVI secolo c'era un ingegnere della Val di Sole, un certo Jacopo Aconcio, di cui c'è una strada anche a Trento, no, che si era avvicinato alla riforma, no, era stato in Francia, a Londra, e a un certo punto lui scrive, no, opere di ingegneria, ma a un certo punto scrive un manuale, nel cui titolo è emblematico, Le astuzie di Satana. No? E parla di questo, di come il Satana usa le sue astuzie per fermare il rinnovamento del Vangelo in una società, nel suo popolo. No? Quindi non sono delle riflessioni innovative, nuove, anzi, sono cose, no, che in qualche modo sono purtroppo consolidate. Bene, allora guardiamo un po' adesso al terzo punto. Va bene, sappiamo la persecuzione, sappiamo la corruzione cosa significa, ma cosa significa la distrazione? Perché essere distratti è una tentazione, è un'astuzia di Satana? No, cosa vuol dire? Bene, guardate cosa sta succedendo ad Atti al capitolo 6. Atti al capitolo 6 c'è stata una cosa, guardate, verso 1, ora in quei giorni moltiplicandosi il numero dei discepoli. Giusto? Dice così Atti 6 al versetto 1. Quindi c'era un momento importante, la Chiesa stava crescendo, no? Era in qualche modo, c'era una crescita straordinaria dell'opera di Dio, della Chiesa, no? Ora guardate, la Chiesa cresce, sono tutti felici, no? Tutti si dicono, oh che bello fratello, si abbracciano, no? Guardate come cosa succede, sempre, no? Regola, diciamo così, che purtroppo si ripete continuamente nella Chiesa del Signore. No? Malgrado la Chiesa continuava a crescere, cosa ci dice subito dopo? Sorse un mormorio. Non c'è plauso qui, no? Non c'è incoraggiamento, no? La crescita della Chiesa diventa oggetto di lamentela, di mormorio, di discussione inutile, o poco utile, o poco costruttiva, poco edificante, no? Cresce un mormorio qui, e cresce un mormorio tra due gruppi, tra due fazioni, la fazione degli ellenisti, cioè in pratica uomini e donne che parlavano il greco, no? E la fazione dei giudei, uomini e donne di lingua ebraica, no? Capite? C'era la Chiesa, cresceva e c'era questa tensione all'interno della Chiesa. I primi si lamentavano con i secondi che le loro vedove venivano trascurate quando si distribuiva il cibo, no? Allora, cosa succede? No? Capite? Per una questione pratica. Succedono le prime discussioni nella vita della Chiesa. Cosa fanno? È chiaro che gli apostoli erano lì, erano con tutti, la prima cosa che gli apostoli fanno è quella, vabbè, ci impegniamo noi, no? Anche noi, a servire nelle mense, no? Vediamo un po' di risolvere questo problema, ci mettiamo in gioco noi, come dire, in modo diretto. No, tra l'altro nella Bibbia è scritto che Dio ha cura delle vedove, che Dio fa giustizia dell'orfano e della vedova, Deuteronomio 10, per cui è un principio biblico questo, no? Però, quello che il testo ci vuole dire è che gli apostoli rischiavano di essere coinvolti nell'amministrazione, nella gestione pratica, no, delle mense, e rischiavano una cosa, di incominciare a trascurare il ministero della parola. Cioè c'era una tentazione molto subdola, cioè quella che gli uomini, diciamo così, i leader della Chiesa, venissero completamente assorbiti nella gestione, diciamo così, dei dettagli pratici, e questo li portasse a trascurare la loro vocazione principale, che era quella del ministrare, dell'annunciare la parola di Dio. Ora, era una tentazione molto subdola, era l'astuzia della distrazione, cioè no, nell'allontanare qualcuno dall'esercizio della propria vocazione, no? Allora, però, si rendono subito conto che questo è un rischio, e ci dice il testo al versetto 2, no? Che si rendono conto di questo. E il verso 2 ci dice, non è convenevole, non è conveniente, non è utile che noi lasciamo la parola di Dio per servire alle mense. Ora guardate, non è che servire alle mense fosse una cosa negativa, eh? Non è che servire alle mense fosse qualcosa di socialmente inferiore, no? O non è che servire alla mensa non era all'altezza della loro dignità come uomini di Dio. Non è questo il punto. Il punto che ci sta dicendo il testo è che non è conveniente, cioè in pratica non era una priorità, non era convenevole, non era coerente con la loro chiamata. Non era utile, perché la loro chiamata era una chiamata diversa. Non era giusto venir distratti da questa chiamata. Capite? No, c'era sicuramente il bisogno delle mense, però questi uomini dovevano dedicarsi alla parola del Signore, e deviare da questa vocazione, no, non era giusto. Era un problema di priorità. Quali sono le giuste priorità? Allora, lo Spirito opera e si propone un'alternativa. Qual è questa alternativa? Beh, l'alternativa è quella che conosciamo tutti, no? Cioè, la Chiesa scelga 7 membri di buona reputazione, pieni di Spirito Santo, e cosa significa? Cioè, che siano spiritualmente e praticamente maturi, siano persone con la testa a posto, ecco, no? E quindi i 12 avrebbero delegato la cura degli orfani e delle vedove a queste persone, no? Mentre loro, i 12, si sarebbero concentrati sulla predicazione e sulla parola. Verso 3 e verso 4. Guardate, perciò fratelli, ricercate fra di voi 7 uomini, dei quali si abbia una buona testimonianza, pieni di spirito e di sapienza, che poi incaricheremo di quest'opera, ma quanto a noi continueremo a dedicarci alla preghiera e alla parola. Cioè, questo quello che ci dice il testo, no? Vogliono recuperare il senso della loro priorità. Vogliamo ritornare a fare quello che Dio ci ha chiamati a fare. Non vogliamo distrarci. Ora, il principio qui è molto forte, no? Vengono scelti 7 uomini, tra cui 2 sono molto noti, Stefano e Filippo, no? I cui nomi sembrano essere quasi tutti greci, quindi per rassicurare buona parte della Chiesa, no? Si impongono le mani su di loro, si prega per loro e hanno una nuova responsabilità e iniziano a servire le mense, no? E qui troviamo un principio fondamentale nella vita cristiana. Segnatelo, perché se lo capiamo ci eviterà tante discussioni e tanti problemi. Ed è un principio banale quasi. Il principio è questo: nessuno può fare tutto. Lo ripeto, nessuno può fare tutto. Guardate, non è una cosa banale, perché no, nessuno di noi è chiamato a fare ogni cosa. No? Nessuno può fare tutto. Ognuno di noi deve concentrarsi su un settore, su un aspetto, su un ambito del ministero per il quale Dio lo chiama e ne tiene conto. Nessuno può fare tutto. Sì, cosa significa questo? Significa alcune cose. La prima è questa, che Dio chiama tutti al suo servizio. Tutti. Dio chiama tutti al suo servizio. La seconda cosa è che Dio chiama delle persone diverse a ministeri diversi, no? E Dio si aspetta che ognuno di noi si dedichi completamente all'esercizio della propria chiamata, completamente. Lo ripeto, Dio chiama tutti al suo servizio. Dio chiama persone diverse per ministeri diversi e Dio vuole che ognuno di noi si dedichi completamente alla sua chiamata. Ora guardate che questo non è banale, perché qua quello che fanno i 7 viene detto, i 7 sono diaconi, viene dal termine greco diaconia, che significa servizio, no? Per cui i 7 sono chiamati alla diaconia, al servizio nelle mense, sono diaconi. Però guardate, il verso 4 ci dice anche: ma quanto a noi continueremo a dedicarci alla preghiera e al ministero della parola, alla diaconia della parola. Quindi sia chi serve alle mense, nelle mense, sia chi serve nella predicazione e nell'insegnamento, sono diaconi del Signore, sono servi del Signore. Capite? Quindi siamo tutti chiamati al suo servizio, no? Siamo, in qualche modo, sono uomini e donne che sono ripieni dello Spirito di Dio, che sono chiamati a esercitare il proprio dono in modo diversi. Il ministero delle mense è un ministero, un servizio sociale, un ministero sociale, pratico. Il ministero della parola, invece, è un servizio spirituale. Ognuno deve dedicarsi all'una cosa o all'altra, in base alla chiamata di Dio, senza confondere i due ambiti. Guardate, questa confusione spesso genera, no? Genera tanta confusione. Noi creiamo tanti problemi al Signore e anche all'opera di Dio, quanto pensiamo che il pastore o l'anziano o gli anziani, no? Debbano essere in qualche modo, no, l'unico, il solista della situazione. Non è così. Nella Chiesa del Libro degli Atti, disegnata nel Libro degli Atti, no, Dio chiama tutti al suo servizio. E tu non devi essere una persona speciale per servire Dio. Se sei cristiano, se sei cristiana, Dio ti chiama al suo servizio, qui ed ora. Non ad attendere alla finestra. Ora, la diaconia è proprio questo, è un termine molto ampio. Significa ministero, che può essere un ministero pastorale, sociale, evangelistico, missionario, medico, legale, educativo, amministrativo, tante altre cose. Tu hai un ministero, è un servizio che tu puoi esercitare, devi esercitare, per il corpo di Cristo, per la gloria di Dio. Romani 13, verso 4, si va ancora oltre e dice, guardate che i magistrati, autorità pubblica, sono diaconos di Dio. Anche i magistrati sono servi, sono diaconi di Dio. Capite cos'è la diaconia, no? Bisogna servire, recuperare questa dimensione. Tutti siamo chiamati al suo servizio. Ma Pippo, questo lo dice Atti, Gesù non ha detto questo. Sì che Gesù ha detto questo, guardate cosa dice Marco 10 al versetto 45. Poiché, Marco 10 verso 45, poiché anche il figliuolo dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dar vita sua come prezzo di riscatti per molti, no? Allora, se lo stesso figlio dell'uomo, no, non è venuto per essere servito, ma per servire, tanto di più noi, no, siamo qui oggi per rispondere a questa vocazione. Dobbiamo servire il Signore, tutti. Siamo tutti chiamati al suo servizio. E qual è l'effetto straordinario di questo? Guardate, quando si rendono conto di questo, verso 7 ci dice che poiché, no, Dio li ha benedetti, ci dice il verso 7 in Atti 6, ci dice, e la parola di Dio si diffondeva e il numero dei discepoli si moltiplicava grandemente in Gerusalemme e anche una gran quantità di sacerdoti ubbidiva alla fede. Questo è l'effetto, no? Perché quando ognuno si concentra sulla propria vocazione, quando ognuno si concentra sul proprio servizio, quando ognuno si dedica al proprio ministero, no, l'opera di Dio cresce senza problemi, senza difficoltà. E questa è una cosa vitale per la salute della Chiesa, questo è un principio importantissimo. Allora dobbiamo stare attenti, fratelli, a essere distratti. A essere distratti. Io ti chiedo questa mattina, no? No? Sei tu in questa, siamo noi in questa logica? Abbiamo la consapevolezza che se siamo cristiani Dio ci sta chiamando al suo servizio? No? O ci stiamo distraendo, siamo distratti da tante cose? O aspetti che ci sia qualcuno che faccia il servizio per altri, no? Ora, noi non abbiamo, come dire, nessuno che è sostenuto a tempo pieno e salariato dalla Chiesa, per cui non possiamo dire è pagato per farlo, quindi lo faccia. Quindi come dire, c'è un rischio in meno. Però spesso, no, si cade in questa tentazione. Ci sono gli anziani, c'è il pastore, che lo faccia lui questo. No, fratelli. No, dobbiamo, tutti siamo chiamati al suo servizio. Se vogliamo che l'opera di Dio cresca. Tutti. Questo è una cosa molto semplice. Uomini e donne, credenti, hanno ministeri diversi. Io e te abbiamo doni, ognuno di noi ha doni diversi, no? E noi dobbiamo liberare i fratelli affinché possano esercitare la loro vocazione, senza ingolfamenti, senza trappole. E questo è quello che Atti 6 ci sta dicendo. Bisogna liberarsi gli uni e gli altri affinché possiamo rispondere al Signore in modo gioioso, esercitando i nostri doni e la nostra vocazione. Certo, tu dici, ma se abbiamo, io non so quale sia il mio dono, io non so quale sia la mia vocazione, non so quale sia, no, il mio ministero. Bene, allora dobbiamo pregare, dobbiamo chiedere che il Signore ci aiuti a scoprire quale sia il nostro dono, quale sia la nostra vocazione, sull'aspetto della vita in cui noi dobbiamo dedicarci di più per metterci al suo servizio. E questo è fondamentale. Allora, amici, no? Questa è la tentazione della distrazione. È la terza astuzia di Satana. No? Non solo la persecuzione, non solo la corruzione morale, no? Il peccato che si intrufola nella vita della Chiesa, ma anche essere distratti, perdere tempo con la propria vocazione, no? Perdere le opportunità, no? Perdere di vista il fine, il ministero che il Signore ci ha affidato. E se tu sei credente, Dio ha un servizio anche per te. Non soltanto per gli anziani, per i pastori, ma anche e soprattutto per te, che sia esercitabile direttamente all'interno della comunità o che sia di, come dire, impatto esterno, non importa. La tua vita è una vita chiamata al suo servizio. Questo è basilare, perché noi siamo un popolo di sacerdoti, tutti. E questo mi dà l'opportunità, breve, in modo molto sintetico, di dire due cose sul ruolo del pastore in una chiesa. No, spesso non abbiamo affrontato, non è un tema che affrontiamo, come dire, con una certa frequenza, no? Però fatemi subito dire che quando si parla del ruolo del pastore in una chiesa abbiamo due tentazioni, due polarizzazioni. Da un lato c'è il polo clericale, no? Il polo clericale ci fa pensare al pastore in pratica come una persona totalmente, no, distinta, staccata, no? C'è una sacralizzazione un po' del ruolo, no? Per cui in qualche modo è lì, messa a parte, no? Ma è questo? Cos'è il pastore? È la formazione di un nuovo clero? Per altri, come dire, un pastore deve essere una sorta un po' diversa del prete, di un predicatore anziano, per altri deve essere un profeta, un psicoterapeuta, un segretario, un amministratore, un manager, un assistente sociale. Cos'è il pastore nella visione biblica? È tutto questo messo assieme? Per cui c'è una tentazione, da un lato è la clericalizzazione, dall'altro invece è l'anticlericalismo. Il pastore non serve. Noi in qualche modo siamo tutti, no? Possiamo fare tutti quello che vogliamo, no? Per cui, ecco, possiamo vivere così come ci pare e piace, non è importante pensare alla figura, a questa figura che è ben presente nella Bibbia. Io vorrei invitarvi a prendere sempre il libro degli Atti. Brevemente fatemi dire, perché questa è come è importante per la vita della Chiesa che ci sia una riflessione attenta sul ruolo pastorale. Atti capitolo 20, e che spesso molte difficoltà nascono quando in una chiesa, no, si gioca il gioco della distrazione, no? Atti capitolo 20, verso 17. Vi dico cos'è, verso 17 cosa sta succedendo, non lo leggiamo tutto. È il discorso che Paolo fa a Efeso, è il discorso di addio, di commiato, no? È un discorso molto importante, perché Paolo in questo discorso dice quello che lui ha fatto e descrive quali sono le funzioni e i ruoli che un pastore ha. Guardate il versetto 28, no? Dice, questo è un verso molto noto, verso 28, Atti 20, verso 28, dice, badate a voi stessi e a tutto il gregge in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituito vescovi, no? Quindi qua si usa, no? Vuol dire, qua si usa subito il termine, badare a voi stessi, cioè un pastore, il versetto 28 è proprio questo, no? Quello che fa un pastore deve essere badare al gregge. Ma cosa significa badare al gregge? Cos'è questo badare al gregge? Significa che in qualche modo il compito principale del pastore, di un gregge, è quello di assicurare al gregge nutrimento. Siete d'accordo? No? Un pastore si preoccupa di garantire che il suo gregge abbia nutrimento, per cui il pastore è essenzialmente una persona che esercita il dono dell'insegnamento, della predicazione, no? Deve essere dedicato a questo. I pastori, gli anziani, sono chiamati essenzialmente a questo, a garantire nutrimento, no? Sia se si predica, se si fa una cellula, il ministero pastorale è essenzialmente ministero della parola. Badare al gregge. Ma come un pastore nutre le gregge, il suo gregge? Come fa un pastore a nutrire le pecore, no? E in qualche modo è vero che a volte ci sono delle pecore, degli agnellini molto deboli che hanno bisogno del biberon, va bene? Per cui devono essere prese in braccio e coccolate, è vero questo, no? Però normalmente un pastore si cura del gregge come? Portando il gregge in pascoli buoni. E poi, quanto un pastore conduce le sue pecore in un buon pascolo, le pecore si nutrono da sé. Funziona così. Questo deve fare il pastore. Nutrire gregge. Badare al gregge. Vuol dire che il pastore non può sostituirsi, no, alla funzione, non può sostituirsi alla funzione essenziale della singola pecora, no? La pecora deve nutrirsi. Il pastore si preoccupa, no, della bontà del pascolo. Poi sono le pecore a nutrirsi. Se ci sono problemi speciali, allora bene, si chiede un'assistenza. Ma questo è, quindi, badare il gregge. Quindi non è una presenza angosciante, fiato sul collo. No, il pascolo è buono, mangia. Due, il pastore non è una figura solitaria qui. Non è neanche una figura solitaria. Se tu guardi, no, quello che Paolo dice, non dice badi tu. No, dice badate. Cioè la dimensione, il ministero pastorale in una chiesa deve essere una sorveglianza plurale, no? Come dire, il pastore non può essere un solista, non può essere una persona che suona tutti gli strumenti. Quante volte? Anch'io mi sento spesso, no? Un po' caricato da aspettative che sono impossibili da realizzare per gli uomini, perché non c'è nessun musicista in grado di suonare perfettamente tutti gli strumenti. E non esistono gli uomini o le donne orchestra. No, non è così. È un ministero plurale. No? Paolo e Barnaba, Atti 14, vengono mandati per designare anziani in ogni chiesa. Tito, in ogni luogo dove tu vai, costituisci degli anziani, plurale. Questo è importante. Cioè dobbiamo recuperare questo concetto, no? Il pastore non può essere una persona da sola, lasciata da sola lì nella situazione a condurre e a guidare ogni cosa. E questo è fondamentale, fratelli, no? Perché soltanto se recuperiamo questa dimensione possiamo crescere organicamente in modo sano come corpo di Cristo. Non c'è un uomo che può fare tutto, non c'è, e non puoi sperare che questo accada perché non è biblico. Ma quali sono i rischi? Perché il ruolo pastorale è così importante? Perché, fratelli, ci sono, diciamo così, delle tentazioni, delle minacce molto, molto forti, ed è l'invasione dei lupi, verso Atti 20, verso 28 e 31. Badate a voi stessi, a tutto il gregge in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituito vescovi, per pascere la Chiesa di Dio, il quale egli si è acquistata col proprio sangue. Io so che dopo la mia partenza entreranno fra di voi dei lupi rapaci, i quali non risparmieranno il gregge, e di fra di voi genereranno cose perverse per trarre i discepoli dietro a sé. Perciò vegliate, ricordandovi che per lo spazio di 3 anni, notte e giorno, non ho smesso di ammonire ognuno con lacrime. Allora c'è un pericolo. Il pericolo nella Chiesa di Cristo c'è sempre stato e c'è anche oggi. È il pericolo dei lupi. Che significa, Pippo? Cosa sono questi lupi? Quando scrive Paolo, questi lupi, ancora oggi spesso è così, e il lupo è il nemico principale del gregge. Il lupo spesso caccia, può essere un cacciatore sia singolo che in branco, però in qualche modo quando arriva il lupo spesso le pecore sono indifese nei suoi confronti, no? E allora i pastori non possono permettersi di abbassare la vigilanza, la sorveglianza, perché i lupi sono molto minacciosi e sono presenti. È una dimensione biblica. E Paolo dice, verso 30, anche fra di voi, no? Sorgeranno degli uomini che insegneranno delle cose perverse per trascinarsi dietro persone. Come fra di voi? C'era Paolo? Sì, anche fra di voi. Verso 30, no? È quello che succede spesso nella Chiesa, che nel suo mezzo emergono, no, dei lupi vestiti da pecore, come Gesù dice. Allora bisogna stare attenti, bisogna vigilare, no? Bisogna vigilare, dovete vegliare come buoni pastori, bisogna nutrire il gregge, bisogna sconfiggere i lupi. I lupi bisogna che siano allontanati, no? E bisogna combattere per la verità. Bisogna a volte stare in guardia contro i falsi insegnamenti. La Chiesa cristiana deve fare questo. Ci sono degli insegnamenti che non vanno bene. Ci sono delle idee che vanno combattute, che vanno ostacolate. Ora, spesso, fratelli, questa è una cosa molto delicata, no? Perché spesso noi pensiamo e incoraggiamo gli altri a essere sempre positivi e valorizzare gli altri. È vero? È una cosa buona, bisogna far così. Bisogna che in qualche modo ci sia questo impegno a valorizzare, a riconoscere, no, ciò che di buono c'è nell'altro. Però dobbiamo stare attenti perché nella Bibbia c'è una battaglia contro i lupi, una battaglia per la verità che non possiamo rifiutare. Chi ama Gesù, chi segue Gesù, allo stesso tempo, no, bisogna combattere per la verità e bisogna combattere contro l'errore. E ce lo dice Gesù. Questo è fondamentale. Non possiamo essere ignoranti. Uno dei motivi dell'ignoranza e della superficialità dottrinale e teologica nella Chiesa è proprio questo atteggiamento. Tu pensa quello che vuoi, non mi interessa approfondire, combattere. Siamo preoccupati, no, di discutere. Quando si deve parlare di cose teologiche, dottrinali, evitiamo spesso, rifugiamo, le controversie sono ripugnanti perché noi siamo troppo sensibili. Questa è una buona cosa. Non dobbiamo ricercare, no, il piacere, no, capite, del conflitto, no? Però, in tutta coscienza, dobbiamo essere pronti a dire, guardate, che la lotta per la verità ci sarà sempre e non possiamo ignorare, non possiamo evitare. Non possiamo ignorare il fatto che ci sono alcuni insegnamenti che sono mortali, che ci sono alcune idee che fanno del male. Noi non siamo dei mercenari, noi non siamo servi dei mercenari, dobbiamo lottare per la verità. È questo, eh? Dobbiamo riscoprirlo tutti e dobbiamo incoraggiare chi fra di noi esercita il mistero dell'insegnamento o della parola o chi opera nello spazio pubblico, a essere una persona che con amore proclami la verità di Dio. Non è una cosa secondaria. E questo ci aiuta, e concludo, anche in qualche modo, no, a ricordare, a riacquisire uno spirito di umiltà. Vi ha costituito vescovi per pascere la Chiesa di Dio, del quale egli ha acquistato col suo sangue, è dove lo Spirito mi ha costituito. Guardate, io chiudo con questa nota trinitaria. Io e te facciamo parte della Chiesa di Dio. La Chiesa appartiene a Dio. Non è la Chiesa di Pippo, non è la Chiesa Battista di via Manzoni, non è la Chiesa, no, che ha questa caratteristica o questa o quest'altra. La Chiesa appartiene a Dio Padre. È la Chiesa di Dio. Ed è una Chiesa di Dio Padre, ed è Lui, come dire, che è il governatore, il supremo, è la suprema autorità. La Chiesa, la vera Chiesa, le vere Chiese appartengono a Dio, non agli uomini, non alle etichette. E la seconda cosa che ci dice su questo testo è che appartiene a Dio, e perché appartiene a Dio? E ce lo dice subito il testo dopo, perché Gesù Cristo l'ha acquistata col suo sangue. Apparteniamo a Dio perché Dio col suo sangue ce l'ha acquistata. È stata comprata da Cristo. E questa Chiesa, governata da Dio Padre, comprata da Gesù Cristo alla croce, è oggi governata attraverso i doni dello Spirito di Dio e i suoi ministeri. E io e te siamo qui chiamati al suo servizio perché lo Spirito Santo opera ancora oggi. È la Chiesa di Dio Padre, comprata da Gesù Cristo, no, potenziata, governata dallo Spirito Santo. C'è tutta la Trinità qui. C'è Dio Padre, Figlio e Spirito Santo che opera nel popolo di Dio. Non possiamo ignorare. E allora questo ci deve far stare umili, no? Ci deve rendere umili, perché noi non abbiamo bisogno di star. Non abbiamo bisogno di personalità, di super pastori, di super missionari, di super musicisti, di super cristiani, no. Noi abbiamo bisogno di uomini e donne umili, che con umiltà dicono: io appartengo a Dio Padre, che mi ha conquistato per il sangue del Signore Gesù e mi guida per lo Spirito, per la potenza dello Spirito Santo. Oggi, dove anche nelle chiese spesso, nell'ambiente cristiano, c'è un culto alla personalità sfrenato. Dobbiamo ricordarci questo, che noi apparteniamo al Dio uno e trino. Siamo creature. E questo ci dà anche la capacità di stare assieme. Sai, fratello, perché a volte è difficile stare assieme. E tu dici: mamma mia, no, ma queste pecore sono un po', sono testarde, no, le pecore a volte sono dure, no, le pecore a volte sono poco intelligenti, ostinate, no, sono, diciamo, ampidocchi, hanno bisogno di bagni di disinfestazione, capite? Le pecore non è un animale, no, così, non è il gattino, non è il, no, che ci consola. Essere pecore a volte significa un insieme di cose, e a volte, diciamo così, non soltanto le pecore sono testarde, ma i pastori a volte, neanche lì, non fanno fatica a comprendere, no? E allora dobbiamo ricordarci di questo quando siamo vicino, quando c'è qualcuno di difficile vicino a noi, un fratello difficile, complicato. Pensa a questo, pensa a chi è quella persona che ti sta accanto e di: ma questa persona appartiene a Dio, è stata comprata dal sangue di Gesù Cristo e lo Spirito Santo sta operando nella sua vita. E tutti i problemi, vedrai che molti problemi, se tu vedi il fratello o la sorella con questo occhiale, molte cose si allontaneranno e possiamo crescere quindi al suo servizio. No, tutti siamo chiamati al suo servizio. Allora l'invito di questa mattina è molto semplice: non ti distrarre dalla tua vocazione. Cercala, impegnati, dedicati ad essa con tutta la forza che il Signore ti dà. Servi il Signore con gioia, non rimarrai deluso. Questa è la terza astuzia: persecuzione, corruzione e distrazione. Che il Signore ci protegga e ci dia la forza per continuare ad andare avanti alla sua gloria. Abbassiamo il capo. Vogliamo pensare alla nostra vita, anche al nostro impegno in comunità. come il Signore ci chiama a far parte del suo popolo, un popolo speciale. Signore, noi ti preghiamo, Signore, per la tua parola affinché essa possa davvero far presa nella nostra vita. Ti chiedo, Signore, che ognuno di noi possa essere protetto dalle astuzie di Satana, dalla persecuzione, dalla corruzione, dalla distrazione. Fai, Signore, che ognuno di noi possa dedicarsi al tuo servizio completamente. Signore, ti chiedo che ognuno di noi possa essere aiutato e guidato anche a scoprire il proprio dono e ad esercitarlo per la tua gloria. Aiutaci, Signore. Aiutaci a essere un popolo che ti onora, un popolo che ti serve. Un popolo che cresce con la tua benedizione e la tua guida. Nel nome di Gesù. Amen. Vogliamo cantare un canto?